Allora, buongiorno, intanto vi ringrazio per questo invito, spero che la voce arrivi, funziona? Sì, ecco, perché non ho la sensazione e la possibilità di verificarlo. Ringrazio per un incontro che mi sembra positivo, rilevante, significativo. Capita in momenti quanto mai difficili in cui sperimentiamo esattamente tutte le dinamiche di cui il primo relatore ci aveva parlato, cioè sostanzialmente dinamiche oppositive di scontro, di opposti egoismi che si impongono e chiavi di lettura che sono drammaticamente banalizzate, appiattite, estremizzate. Quindi sono incontri questi, direi, necessari. Ecco, tuttavia sto riscontrando che forse l'uditorio è composto da persone che sono già appunto orientate in una direzione evidentemente dialogica, dialogale, e che forse qui siamo un po' la rappresentazione di un'Italia monoculturale, monoreligiosa che di fatto non esiste più. Ecco, mi sarebbe piaciuto avere a che fare anche con un uditorio composto da persone che la pensino in modo veramente diverso, e non so se siano magari presenti anche esponenti di altre confessioni religiose o altri orientamenti, perché è evidente che la costruzione di una società plurale è un processo che si attiva attraverso un confronto però autentico, cioè l'altro deve sedere al tavolo, l'altro di cui molto si parla, di cui tanto si dice, deve avere diritto di parola e deve essere considerato un co-protagonista, co-autore della trasformazione. Perché è evidente che il titolo contenga quasi tutti gli elementi necessari per impostarci sopra una relazione corposa destinata effettivamente ad impegnarci in un lasso di tempo molto lungo. Io mi limiterò a richiamare alcuni elementi fondamentali, perché inizia con verso, che è un termine che evidentemente allude a un percorso e ad un'approssimazione verso un obiettivo che come tale in qualche modo sarà incompiuto. Non basta una generazione, non basta la nostra vita, non basta la nostra testimonianza di professionale o religiosa per vedere le tracce attuate di un cammino effettivamente molto ricco di incognite. Quindi ci stiamo muovendo su una linea di cammino che non ha risposte scontate, non ha soluzioni pronte, non prescrive neanche delle ricette, non ha un prontuario di farmaci da utilizzare, energizzanti, anabolizzanti, insomma siamo destinati, come dire, a scavarci la strada da soli. Però è questo l'unico modo con il quale effettivamente mettiamo in qualche modo in gioco interamente la nostra umanità. Ecco, i due interventi altissimi di livello, estremamente stimolanti, sono stati sul punto di farmi cambiare rotta prima di parlare, perché le sollecitazioni richiederebbero in qualche modo una risposta, e perché di tanto in tanto, come dire, appaiono degli agganci nuovi, ma terrò però la rotta sul percorso che avevo deciso. Intanto perché effettivamente questo è il motivo per cui ci stiamo incontrando, e poi anche perché, parlando di pulsioni primarie e parlando anche di orizzonti teologici, poi in mezzo c'è di fatto l'uomo concreto, che è evidentemente quello a cui ci rivolgiamo e quello che ha il compito di costruire, di confrontarsi, di scontrarsi, di fare i conti con le proprie pulsioni, con le presenze degli altri, che deve trovare delle linee di mediazione, di compromesso, di negoziato, di patto, perché è evidente che in un tessuto estremamente dinamico gli aggiustamenti sono necessari. Le rotte si possono definire, ma occorre la saggezza del timoniere, che sa curvare, che sa raddrizzare quando è il caso. E direi che, se ne vogliamo parlare anche in termini di storia della salvezza o di teologia, beh, questo è il kairos del momento, cioè l'hic et nunc, il qui e adesso, ci richiede effettivamente una presenza che ha questo timbro qualitativo, che è quello di una capacità di ascolto e contemporaneamente di discernimento che noi sembreremmo non essere proprio in grado di poter svolgere. Discernimento perché è evidente che la presenza dell'altro è un dato incontrovertibile. Quando parlavo della necessità di attivare anche dei tavoli di confronto, mi riferivo al fatto che ormai le presenze non originarie di persone che abitano all'interno delle nostre città e che hanno provenienze altre stanno crescendo a ritmo esponenziale e sono quindi coattori, coprotagonisti. Quindi effettivamente ormai è importante che si prenda la parola, che si abitui a considerare l'altro portatore di una visione del mondo che non è residuale, che non è più neanche tanto periferica, se vogliamo, perché se poi l'altro abita e condivide i nostri spazi, le periferie arrivano e in qualche modo hanno la loro capacità di risignificare, di rinegoziare, di rivedere e ci impongono una sana revisione. Si è parlato anche di ripensamento, risignificazione. E sono parole importanti perché i sistemi culturali non sono rigidi. Sono morbidi, se volete, possono essere porosi, sono permeabili, sono soggetti a un divenire continuo. È difficile però accettare di stare in bilico, ma in questa congiuntura particolare, che è persino diversa rispetto a quella del mio intervento del 2013, che ho trovato con sorpresa riproposto all'interno di questo interessantissimo opuscolo, poi più che opuscolo, diciamo materiale di ricerca, ne chiederò altre copie perché vorrei portarlo a scuola. Ecco, rispetto al 2013 siamo in una situazione che possibilmente è cambiata e cambia di continuo. Gli interventi su questi temi vanno riaggiornati perché quello che era vero nel 2013 oggi lo risulta in qualche modo meno, perché c'è una sollecitazione in più che rende il punto di vista di 2 o 3 anni fa in qualche modo superato. Quindi siamo in una terra di mezzo. Una terra di mezzo che per necessità è destinata a non essere stabile. Non è stabile. Sono quegli aggiustamenti continui che richiedono, direi, le virtù teologali, ma forse anche le virtù cardinali, cioè un sano esercizio di quelle capacità che indirizzano in modo razionale un percorso che non ha più delle rotte ben prestabilite. Quindi il mio ambito di ricerca è un ambito che ha a che fare prevalentemente con l'educazione e quindi nell'educazione queste trasformazioni arrivano in modo immediato, direi. Un insegnante si trova a un certo punto degli adolescenti, io lavoro al biennio, e se li trova diversi, anno dopo anno. Sono cambiati, non avremmo voluto, non siamo pronti per le trasformazioni, avremmo richiesto un po' di tempo per adattarci, non si può fare. La realtà arriva prima e arriva con delle connotazioni che richiedono una capacità di ascolto, innanzitutto, ma anche di ridiscussione. Vorrei citare anche tanti altri temi che non sono soltanto quello degli incontri tra culture comunemente intese come presenza di alunni, crescente peraltro, che hanno provenienze etniche, geografiche, religiose, alunni che hanno appartenenze diverse e che coabitano o convivono. Non parliamo di questo, parliamo anche delle altre linee di faglia che attraversano la nostra società e che attraversano anche in qualche modo il nostro, la nostra maniera di rappresentare il maschile e il femminile. Questo è un tema che bisognerà affrontare, è un'altra frontiera. Ho alunni che non si situano più in un genere specifico. E questo accade all'interno di una società che, come dire, non è particolarmente quella che, di cui mi occupo io. Io insegno in un liceo classico, considerato abbastanza prestigioso, e che raccoglie alunni che hanno una provenienza, un'estrazione sociale alto borghese, e che vede sempre più spesso sedere dietro i banchi ragazzi e ragazze dall'identità incertissima. Non hanno problematiche di lingua o di religione, hanno questioni di appartenenza, di definizione. Ecco, sono in un processo di identificazione in cui si ravvisa quello che stavo dicendo, cioè il non dare per scontato nulla, il processo dinamico in formazione, in corso. Decideranno di definirsi come donne, come uomini, a prescindere dalle anatomie e dalle identità sessuali di partenza. Questo avviene. E un insegnante non può limitarsi a o stigmatizzare o prendere posizione o ristabilire i giusti confini, perché la persona che hai di fronte ti interpella perché la vedi tutte le mattine, perché ti affezioni, perché ha fiducia, perché chiede alle volte in qualche modo un orientamento, chiede una risposta, oppure semplicemente chiede di poterci essere, a prescindere dal giudizio che si esprime. Quindi la posizione dell'insegnante in questo momento, e non so se qui ci sono degli insegnanti, dei colleghi che hanno magari utilizzato il sabato mattina, in molte scuole non si lavora, ma è drammatico, noi lo percepiamo immediatamente. Ma come, la vecchia emergenza non era quella, non avevamo fatto appena in tempo a monitorare le esigenze di qualche anno prima e sperare di aver approntato delle soluzioni, che se ne palesano delle altre completamente nuove, sulle quali però, ecco, da un punto di vista professionale c'è la necessità di interagire subito. E allora questo implica una serie di sensibilità sempre accese, di attenzioni e di scelte. Ecco, scelte anche di campo, che sono molto importanti. Quindi è vero che ci sono gli appetiti, le pulsioni, i godimenti, è vero che c'è un homo, diciamo così, un humanitas che si definisce in quel modo, ma è anche vero che poi io ho la traduzione pratica nelle persone che incontro e io ho necessità di definire dei confini. Se c'è un appetito, come rispondo? E se c'è la necessità di un limite, come lo fisso, come lo stabilisco? È un po' questo il cuore allora dell'intervento e credo che aver separato i due momenti da questo sia stato molto saggio, perché si danno gli sfondi, i perimetri e poi esistono appunto le coordinate. Bene, le assi cartesiane sono queste, adesso vediamo come ci possiamo muovere, dove andiamo a situarci, perché poi noi viviamo qui, viviamo adesso. E quindi il discorso che si imposta è un discorso che ha delle ricadute anche sociologiche, che ha delle ricadute immediate. Perché? Perché le nostre città hanno bisogno di un determinato tipo di intervento, anche politico. Ecco, sarebbe il caso che a questo tipo di incontri partecipassero anche esponenti delle istituzioni, perché poi ragionare sui massimi sistemi, sui principi, sul dover essere, sono ragionamenti che ci possono stimolare intellettualmente, possono risultare nutrienti, ma poi usciti da qui, alla fine, in quale polis noi rientriamo? Con quale tipo di atteggiamento affronteremo le tante problematiche che sorgono? Le periferie che hanno bisogno evidentemente di essere ascoltate perché sono portatrici di crisi ma anche di opportunità, come le trattiamo? In che modo entrano a far parte del tessuto urbano? Come metastasi? Come elementi da epurare? Oppure come una sorta di crogiuolo vivo di esperienze che ci disturbano perché non rientrano in un certo schema? Questo esige delle risposte. E le risposte devono essere risposte spendibili, declinabili. Che cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ecco il perché del verso. Ed ecco il perché l'idea che possiamo utilizzare metaforicamente è quella di un cantiere in evoluzione. Un cantiere in evoluzione in cui vanno tenuti saldi alcuni principi, perché da cantiere altrimenti diventa soltanto una discarica. Ecco, dobbiamo evitare che ciò che ancora non è, che può essere, si trasformi in una sorta di raccolta di scorie più o meno radioattive. Ci sono gli elementi per cui occorre costruire, occorre rifarsi in qualche modo operai, partendo ovviamente anche dalle verità che dall'altro arrivano. Il conflitto tra divinità o percezioni di Dio è una grossa trappola. Qui abbiamo bisogno di una sana lezione di laicità. Ecco perché la laicità è un grande termine da risignificare. Non in senso della laicité alla francese, non ostentare i simboli religiosi, ma in una maniera civilmente più carica di senso. È la condizione nella quale le diversità possono interagire, proprio perché lo Stato è laico, garantisce l'espressione di questo pluralismo, perché non è portatore di una scelta a priori fatta. È una laicità che consente lo spazio del dialogo, lo autorizza, lo preserva e in qualche modo contiene, può contenere anche le derive. Perché qui, se è vero che dobbiamo parlare di incontro, che dobbiamo parlare di dialogo, di patto, di negoziato, è anche vero che il grande tema del conflitto, questo sì, andrebbe affrontato in modo serio. Si parlava di serietà, si parlava di realismo. E il realismo ci impone di considerare che la costruzione di una società plurale, visto che non è soltanto un accumulo di soggettività che noi possiamo descrivere, ma determina una serie di scelte, noi dobbiamo anche stabilire evidentemente in base a quale criterio tutto questo può avvenire, che tipo di modalità, e le conflittualità sono evidentemente all'ordine del giorno. Attenzione, con il termine conflitto però io intendo una curvatura semantica di conflitto che fa riferimento a una tradizione di pensiero che ha in Galtung un suo esponente fondamentale, cioè il conflitto esiste e lo si può trascendere. Conflitto e antagonismo non sono sinonimi, conflitto e guerra non coincidono. Il conflitto è quella condizione per cui due attori che si riconoscono una pari dignità stanno discutendo in modo anche vibrante la ridiscussione, appunto, stanno mettendo in campo la ridiscussione di un equilibrio di rapporto che non è più soddisfacente né per l'uno né per l'altro. Quindi c'è poi un oggetto del contendere, ma di fondo c'è una richiesta di ridefinire i rapporti e le relazioni. Questa è una forza di trasformazione importante. La rimozione del conflitto è forse l'incubatrice poi della deriva più bellicosa, perché il conflitto poi trascurato, ma questo vale nelle relazioni interpersonali, vale anche all'interno della propria individualità. Rimuovere i conflitti significa fingere di non vedere, ma il conflitto rimane, si inasprisce, si esacerba, troverà delle vie di uscita che saranno aggressive, necessariamente violente. Invece, secondo me, è su questo campo che dovremo imparare a lavorare di più. Il conflitto non è una patologia della relazione, ma è il modo proprio di essere delle relazioni che sono, come dire, soggette a trazioni, non sono statiche, non sono stabili. Se vediamo un dinamismo solo nella trasformazione della società, forse ci perdiamo il fatto che tutto è realmente dinamico e che questa modalità quasi a pulsazione, a onda gravitazionale, caratterizza il vivente in generale. Quindi ossificare per partito preso alcune posizioni è probabilmente quello che genera un conflitto che poi non è appunto produttivo, ma diventa un conflitto a senso unico, cioè una guerra. Allora le lacerazioni vanno prevenute. Quando la tensione è eccessiva e non c'è un aggiustamento, ovviamente il tessuto si strappa. Ecco perché parliamo poi di recupero della coesione sociale. Perché la posta in gioco è molto grande, è la tenuta delle condizioni elementari per la sopravvivenza e queste in alcune città sono già abbastanza compromesse. Quindi c'è da trovare una via di soluzione che vede nel conflitto un'occasione di ripensamento, parola quindi sacrosanta. Ugo Morelli ne fa il titolo di un libro, si è dedicato in due momenti. L'ultimo testo è il conflitto generativo. Può sembrare una sorta di associazione ossimorica, no? Un conflitto che cosa genera? Un conflitto distrugge. Beh, non è detto, il conflitto può anche generare, cioè può generare il nuovo, cioè l'inatteso, l'oltre, la soluzione non pensata che appare come il frutto di non una somma di due volontà nei confronti di un oggetto del contendere per cui una delle due cederà, ma è il tentativo di smussare gli aspetti che possono ostacolare la ricerca di un bene che poi avrà delle ricadute comuni, anche quelle ovviamente, e qui bisogna rassegnarsi, transitorie, perché sembra bene di capire che il mondo non ha voglia di fermarsi. Le nostre società non si vogliono fermare e quindi non resta che gestire un processo di trasformazione e che ci riguarda tutti, però non lo facciamo da un molo sicuro, lo facciamo all'interno di imbarcazioni che sono in qualche modo provvisorie, però voglio dire, non c'è altro modo che imparare a navigare navigando. Naturalmente diremo, ma le nostre identità, le nostre appartenenze, l'altro in qualche modo chiedendo riconoscimenti, chiedendo spazi, chiedendo tempi, ma le interpella, le minaccia, che cosa dobbiamo farne? A cosa dobbiamo rinunciare? Se un dialogo è uno spazio nel quale possiamo scambiarci, è evidente che io nello scambio non potrò salvare tutto. Non posso. È una questione anche fisica. Qualcosa la lascio, qualcosa la prendo, qualcosa la discuto. Allora qui, ecco, questo è l'irruzione dell'altro che costringe, e un po' era quello che si diceva, a prendere atto del dove mi trovo, a che punto sono, a che punto sto, a che cosa è veramente essenziale. In queste identità che si vengono sbandierate in modo enfatico, sensazionalistico, ipereccitato, diciamo, ma che cosa c'è poi che le tiene davvero insieme? Sembrano armi brandite per l'occasione, croci che diventano spade, mezze lune che diventano scimitarre, cioè alla fine poi si agitano questi spaventosi fantasmi che sembrano avere la verità sempre comunque dalla loro parte. E no, invece va decostruito proprio questo. Allora, nella nostra identità, di cosa è fatta? Quali sono gli elementi irrinunciabili veramente? Quali sono le fonti a cui ispirarsi? Capite che è salutare? È una deossidazione, è una decalcificazione. L'altro ci provoca e ci chiede alla fine di specificare a che punto ci situiamo. Quindi è in qualche modo una straordinaria occasione di ridefinizione. E non è detto che l'altro, le identità, arrivi qui per minacciare la nostra identità, è che il suo stesso esserci ci costringe ad ampliare i confini dell'humanitas. Prima parlavamo di un'humanitas ampia, di un'humanitas che includa anche altre figure. Si è parlato della donna, si è parlato dell'orfano, parliamo anche del vecchio, appunto, di cui si diceva prima. Parliamo del neonato, parliamo dell'essere non ancora nato. Cioè il ventaglio poi dell'humanitas deve avere una divaricazione enorme. Quando in fondo si parla di identità, noi abbiamo sempre a che vedere con un'identità abbastanza definita, abbastanza rigida, che si consegna, no? La difesa, bisogna tramandarsela. E lo si fa in genere, e questo lo ridico perché secondo me funziona ancora, e se qualcuno era nel 2013 mi sentirà ripetere, mi dispiace, ma rimane sempre più vero, l'idea che noi abbiamo di identità è legata alla metafora dell'albero. Radici, albero, quindi fusto, tronco, chioma, frutti. Ecco, è una metafora che non funziona per molteplici ragioni che sono state spiegate da Amin Maalouf, Amartya Sen, un filologo classico come Maurizio Bettini, che tendenzialmente dovrebbe essere, no, per definizione il difensore di una tradizione stabile. Qual è la critica fondamentale? Che le radici sono fisse e sono ferme e hanno un rapporto con il terreno legato a un ricatto: se ti liberi muori, non ti puoi muovere. L'albero per definizione non si muove. Gli alberi sono esseri viventi che non possono muoversi, altrimenti addio deforestazioni, avremmo foreste in transito che attraversano continenti per evitare. Non succede, l'albero è fermo. L'albero obbedisce a un progetto genetico predeterminato, l'albero obbedisce ad una metafora verticale che accorda una priorità al basso verso l'alto, mi nutro dal basso e trasferisco verso l'alto linfa, eccetera, l'essenza della vita. Ho una chioma, avrò un progetto prestabilito. L'uomo ha piedi e i piedi non sono radici, hanno con la terra un rapporto completamente diverso, perché l'uomo sulla terra si muove, l'uomo cammina. Il cammino è connaturato, non è una condizione di transito per raggiungere, spostarsi da una meta all'altra. è la condizione esistenziale. E questo ci deriva, pensate un po', da un indovinello. Prima abbiamo citato tante fonti, anche letterarie, abbiamo parlato di Robinson, abbiamo parlato dell'Innominato, beh, potremmo parlare anche di Edipo. Ma non sto parlando di Edipo per i conflitti, parlo dell'indovinello della Sfinge. L'indovinello della Sfinge è un indovinello sull'identità umana. Viene chiamato Edipo a rispondere e sa rispondere perché Edipo ha capito l'essenziale, che l'animale che all'alba si muove su quattro zampe e poi cammina a due a mezzogiorno e ne usa tre al tramonto è l'uomo e non viene definito in base al suo logos, alla capacità di ragionare logos nel doppio senso di parola e di pensiero, ma in base alla sua tendenza al movimento, alla trasformazione, alla evoluzione, alla educazione, che sono movimenti di uscita, perché questo prefisso, che poi diventa un preverbio, che poi diventa appunto un termine che noi impieghiamo perché premesso a qualunque altra radice verbale, indica l'uscita, l'ex. Ecco, l'educare è uscire da una condizione, il portar fuori, evolvere è uscire da un viluppo. L'uomo cammina e lo fa in qualunque momento della sua esistenza, della sua vita, lo fa a quattro zampe quando gattona, lo fa nel centro meridiano, diciamo così, della sua potenza anche fisica e mentale, ma continua a farlo anche usando il bastone della vecchiaia, dall'alba al tramonto, si muove nello spazio, si muove nel tempo, e la risposta giusta era appunto quella. Quindi in queste trasformazioni che vediamo si manifesta un dinamismo che in realtà è interno e che quindi comporta la necessità di rivedere in chiave evolutiva i concetti base, appunto l'identità. Allora, se decostruiamo però una metafora, dobbiamo anche cercare di vedere quali sono le sostituzioni possibili. Noi siamo esseri che vivono anche nel mitos, cioè il mitos ci appartiene, abbiamo bisogno di immagini, di figurazioni, di simbologie. Il simbolo mette insieme, il verbo è un verbo greco, vuol dire raccolgo insieme, si imballo. Significativamente il diavolo invece la parola ha origine dal verbo opposto diaballo, cioè sparpaglio, disperdo, confondo. Quindi noi viviamo anche all'interno di simboli, aggreghiamo significati perché lì andiamo a costruire delle reti, siamo esseri reticolari, relazionali. Lo zoon politikon in fondo alla fine sì è un animale politico ma è un animale relazionale. Queste relazioni, che siano guidate dall'appetito sicuramente, dal raggiungimento, dal godimento, da quello che volete, comunque sono una tendenza umana direi insopprimibile. L'uomo costruisce reti di senso e lo fa nei contesti più vari, nelle situazioni più varie. Costruiamo incessantemente oggetti culturali. Le metafore sono oggetti culturali, abbiamo bisogno perché ci aiutano a pensare. Allora, esistono delle altre metafore? Beh, prima di parlare di altre metafore, Bettini ci mostra anche che le metafore verticali non sono soltanto quelle che accordano per via delle radici la priorità dal basso verso l'alto. È una metafora verticale, anche quella del discendere, da discendere. Quindi in quel caso faceva riferimento nel suo libro che aveva intitolato Contro le radici e che è stato riedito, e lui parlava anche però dell'altro rischio, cioè discendere dai colli, i colli, il Golgota, il colle del Partenone, il Campidoglio, i colli da cui discendiamo. Ma anche lì una metafora verticale che stabilisce in qualche modo l'identità come eredità. Beh, non è neanche quello. L'identità non è un marchio di fabbrica, non è un'eredità. Perché? Perché quello è uno degli elementi che la compongono, ma nel cammino evolutivo l'uomo la modifica, la arricchisce, la trasforma di lieviti nuovi, si arricchisce di altri stimoli, di altri elementi che provengono dalle sue interazioni, e quelle entrano a far parte del suo patrimonio identitario. Quindi si può partire con un bagaglio, ma questo bagaglio poi lo cambierò, ce l'ho perché io lo possa trafficare, un po' come i talenti alla fine. A che pro tenerlo lì? È fatto apposta per girare. Insomma, alla fine c'era un vizio ebraico interessante sul motivo per cui Mosè si era seccato del vitello d'oro. La verità è che, ma come vi viene in mente di bloccare tutto quel contante in un vitello d'oro? Lo possiamo raccontare perché sono gli ebrei stessi a produrre poi questa straordinaria capacità di decostruzione, no? Ma che vi salta in mente? Ma il denaro deve girare, i talenti devono girare, le cose vanno cambiate, devo provare, qualche affare andrà male, qualche cambio sarà inopportuno, ma posso rettificare, posso correggere. Lo rimanere appesi ad una dimensione statica, no? Visto che mi trovo in un contesto in cui lo posso fare, io parlo in contesti laici, parlo in situazioni varie. Qui sono ben contenta di poter trovare persone con le quali qualche aggancio riesce. Per me è raro. È il figlio che rimane a casa, insomma il figlio, il prodigo. Quando ero piccola pensavo che prodigo volesse dire il figlio che ritorna, perché per me la caratteristica fondamentale era il rientro. Ma quello che resta che fa? Non fa niente. Non fa niente. Cioè in apparenza rimane dal padre, ma quel rimanere appeso ad una radice identitaria morta in cui c'è il lamento, la pigrizia, non mi hai dato, non mi dai mai, ti ho chiesto quello e non me l'hai dato, ma procuratelo, vai a cacciare il capretto, vai a cacciare il... cioè muoviti. In fondo il rischio fondamentale, peggiore, esiziale è quello di restare fermi. Allora vale la pena di correrlo questo rischio, perché non possiamo altrimenti immaginare delle soluzioni alternative. Quindi attenzione anche a discendere, a fare di quella discendenza un blasone. Non è questo, non serve questo. Allora, quale metafora? Una metafora per esempio orizzontale, la metafora del fiume. Bettini, non l'ha inventata Bettini, però lì ci stava bene, è una metafora orizzontale. Il fiume è sempre se stesso, ma cambia di continuo. Un fiume ha un rinnovo costante di acqua e ne accoglie, non le distingue. L'acqua viene da destra, viene da sinistra, viene da ovest, viene da est, qui la concentrazione chimica non ce l'ha. Entra in un flusso costante. La portata d'acqua, la fecondità del fiume consistono nella quantità di acqua che sa cambiare di continuo, rimanendo però quel fiume e non un altro. Scorre di continuo, l'acqua cambia sempre, ma io so che il fiume è quello. E nel momento in cui le acque non scorressero più, il fiume muore. Avrei il letto del fiume, ma il fiume non è il suo letto, non è l'elemento stabile. Il fiume sta in questo flusso. Quindi le decostruzioni di questi concetti, perlomeno a livello educativo, e io vi parlo da parte di una persona che opera nelle frontiere dell'educazione, perché è l'adolescente che arriva. Io non posso far depositare troppo a lungo alcune prese di posizione, perché ho la straordinaria occasione di vedere il cambiamento che mi arriva. Mi arriva perché ogni giorno ho persone di fronte con le quali la relazione diventa una coeducazione. E nella coeducazione si fanno delle scoperte meravigliose. Non è mai la stessa lezione, non è mai lo stesso, la stessa Eliade. Io insegno latino e greco e ho deciso di rimanere al biennio, perché nel biennio io ho i ragazzi che escono dalla scuola media, quindi la maggioranza dei colleghi considerano questo un lavoro di bassa manovalanza. Invece a me piace, mi piace proprio quello, perché li vedo come cambiano, li vedo come si riesce a lavorare con loro, e perché l'apporto in termini di innovazione, di novità che danno, è preziosissimo per un educatore. Ma perché devo lavorare al triennio dove ho gente già strutturata? Io voglio cambiare con loro e voglio provare a leggere, a farmi anche interpellare da loro. E quindi accadono fatti che poi dimostrano come nella possibilità di rivivere anche le grandi tradizioni, non si tratta evidentemente in questo mio discorso sull'identità di far fuori allora in uno scambio ineguale, butto a mare tutto, innovo per forza. No, perché in quella tradizione sapientemente usata, in quello scrigno, io di volta in volta estraggo quello che mi serve e rivivifico, rileggo, ritrovo spunti essenziali. Quindi la rilettura dell'Odissea, per esempio, è un'innovazione. L'incontro di Ulisse e Laerte, per rimanere nell'ambito delle tante diversità con le quali siamo chiamati a dialogare, non sono solo diversità etnico-culturali, sono quelle diversità nelle fasi della vita che facciamo così tanta fatica ad accettare, no? La cacca di cui parlava prima. Ma non c'è solo la cacca, ci sono proprio questioni di antropologia. Noi oggi abbiamo rimosso la malattia, abbiamo rimosso anche l'adultità, forever young, tutti giovani, per forza, non si cresce, un'adolescenza infinita. Abbiamo rimosso le condizioni appunto dell'invecchiamento, in ultima analisi rimuoviamo la morte, finiamo, finiremo. E ci spaventa, però in realtà è solo quel confine che dà il senso a quello che c'è al di qua della morte. I confini dunque servono, se non diventano barriere, se non diventano frontiere. I confini servono perché non sono il limite, ma sono il punto da cui comincio, cioè il bordo da cui stabilisco dov'è che posso cominciare. Sono bordi ontologici che non negano l'essere, ma lo fanno essere in quello spazio lì. Nei miei anni posso fare questo, non dopo, non prima, non in un'altra situazione. Quindi indubbiamente questo tipo di ragionamento è importante. Allora si riprendono i testi e in questo Humanitas c'è l'umanità di Laerte. Laerte viene dimenticato anche nelle antologie e molti di voi, se avrete una educazione classica, immagino non abbiate tanto presente l'episodio, no? Ulisse è tornato ad Itaca. Tra l'altro abbiamo le fantasie che l'Odissea sia un'opera di viaggio, che sia tutta imperniata sui viaggi, non è vero. I viaggi sono raccontati in flashback e sono peraltro una parte, direi, marginale del testo. In 5 libri Ulisse non c'è. Ecco, appare nel 5, prigioniero da Calipso. Sta da Calipso 7 anni. Quindi alla fine quanti ne viaggia? Non solo, ma quantitativamente nell'Odissea i libri più significativi sono tutti ambientati ad Itaca. Cioè lui è già lì e lo sforzo che deve compiere è quello di farsi riconoscere, cioè di riguadagnarsi uno spazio. E i riconoscimenti più noti sono quelli ovviamente del cane Argo, sono quelli delle persone che sono più fidate, quelle che hanno saputo mantenere una fedeltà, no, in assenza del padrone, e sono poi il riconoscimento ovviamente della moglie, che arriva alla fine perché le donne non sono superflue. Non sono superflue, non servono solo perché hanno delle ovaie, perché sono una, perché sono l'altro volto di Dio, perché Dio li contiene tutti questi elementi. Voi capite, ogni genitorialità ha in lui la radice, così come tutte le differenze. Quindi la moglie gli dice sei tornato, cioè accetto che tu sia tornato. La chiusura dell'identità di Ulisse avviene soltanto nel momento in cui la moglie gli garantisce di poterlo riconoscere. Poi c'è il padre. Riconoscere il padre di fatto non serve, perché Ulisse ormai è padrone della situazione. Però compie un'opera grande. È il padre che ha perso il senso della realtà. È un vecchio, diremo oggi, malato di Alzheimer. Si trova in una condizione di annebbiamento completo, vive da solo in un orto, l'orto nel quale era sempre stato, e Ulisse piange quando lo vede. Perché? Perché è il crollo di un mito, no? Il padre grande, invincibile, vede un povero vecchio che gli ha passato la vita e forse riusciamo a risolvere i conflitti con i genitori quando arriviamo a dire questo. Tante lotte, tante battaglie, ma al dunque la vita io l'ho ricevuta da una persona che forse neanche sapeva di passarmela. Ecco, e lui lo riavvicina questo vecchio e lo fa con la pazienza, con la delicatezza, vi invito a rileggervelo, lo fa prima rientrare in sé, gli fa dire ma sono ad Itaca, siamo ad Itaca davvero, il padre piano piano riconsidera, poi lo guarda e gli dice ma vesti come uno schiavo, non sembri uno schiavo, e lui dice sì in effetti ma io avevo anche un figlio, ma ce l'ho mai avuto io questo figlio, e progressivamente lo riavvicina fino al momento in cui il padre vuole una prova. Perché poi piangono, però il padre non si fida, dimmi che sei veramente tu. E qui la grandezza è stata quella di rifarsi piccoli e di dire io ero bambino, ti ricordi, tu mi avevi promesso quegli alberi, quel pero, quel melo. E quindi si scambiano i ruoli, il padre ridiventa grande, Ulisse si fa piccolo e nello sguardo tra i due uomini c'è il riconoscimento. E poi si abbracciano a lungo. Quindi vedete quanta informazione ci può essere nell'identità correttamente interpretata. Non dobbiamo mandare al macero le nostre conoscenze, né quello che noi siamo stati. L'altro non ci minaccia, l'altro è un'opportunità di cambiamento. Come posso rivitalizzare quel determinato patrimonio? E allora i ripensamenti, le decostruzioni di tante altre parole che non siamo in tempo ora a vedere. L'altra parola, oltre all'identità, è il concetto di cultura. Anche qui le culture pure impazziscono, i frutti puri impazziscono. Sono costruzioni che sono soggette a trasformazioni. Le culture sono porose, le culture sono attraversate dalle linee di faglia. Hanno sempre avuto il loro momento di maggiore fecondità quando hanno scambiato. Una cultura che non scambia è una cultura sterile. Ciò che è sterile può essere vantaggioso quando si tratta di compiere delle operazioni o a che fare con, in ambito medico o sanitario, con certi trattamenti, strumenti sterili, ma poi nella vita la sterilità è mancanza di creatività. E il frutto puro da solo non fa altro che riprodursi, impazzisce. Quindi il valore delle creolizzazioni, delle ibridazioni e dei meticciamenti, che vanno però guidati sapendo bene cosa va difeso. Ecco, direi che su questo occorre fare una distinzione molto importante. Io ho citato in bibliografia dei lavori che sono davvero importanti. Cosa devo riconoscere? Devo riconoscere all'altro il rispetto, diciamo così, che si deve alle altrui culture, ma sulla base di un principio che secondo me Tarozzi, Università di Trento, ma anche Antonello De Otto, in un testo sull'Italia pluriculturale e multireligiosa, dichiarano, sulla base di un principio che garantisca la giustizia sociale. Cioè, ti riconosco quel diritto che non osta, che non contrasta con i miei principi fondamentali e che negato ti impedirebbe una partecipazione. Allora sì al turbante dei Sikh, chiaramente no ai matrimoni forzati, no all'esclusione della donna, no alle mutilazioni genitali. Queste distinzioni a livello giuridico le dobbiamo fare, perché non è un problema solo di educazione, è un problema che interpella a vario titolo. Come fare dunque? Occorre studiare, occorre mettersi intorno ad un tavolo, occorre stabilire dei patti, delle intese. È passato in secondo piano, qui dovremmo aprire anche un canale, un capitolo importante relativo, come dire, anche al ruolo che i media e soprattutto i social hanno in questo momento, che è un ruolo preponderante, esplosivo, invasivo. Si è parlato poco del patto che è stato stipulato con l'Islam italiano, e invece un passo fondamentale, erano anni che si tentava di farlo e pochi hanno saputo che questo passo è stato compiuto, ed è questo un gesto, un seme importante di costruzione di una polis plurale. Perché? Perché intanto riconosce i diritti che sancisce la nostra Costituzione in un contesto laico. La Costituzione è un documento sul quale stabilire un patto di convivenza civile. Sono valori che hanno rifondato l'Italia. Sono il frutto più maturo dell'Unità d'Italia, e anche su questo molto c'è da dire. Ecco, quindi il patto costituzionale, la possibilità di garantire il diritto di culto, ma da parte dello Stato di intervenire nella definizione del percorso per cui si diventa imam, nell'albo di imam non improvvisati, non costruiti, nella lotta al radicalismo religioso, nell'educazione, nella possibilità di rendere visibili, attraversabili, permeabili i luoghi di incontro, nel sermone del venerdì. Cioè sono questi gli elementi che creano le basi per un riconoscimento reciproco, e questo non annacqua nessuna identità, anzi esalta il rispetto dei nostri principi, che rischiano altrimenti di rimanere, come dire, così imballati, preda di una logica solo emergenziale, che è chiaramente distruttiva. Insomma, qui basterebbe guardare il dossier dell'immigrazione della Caritas di Roma, e vale la pena, guardatelo, i dati come parlano: 814.451 alunni di origine non italiana, e abbiamo una percentuale elevata di cristiani, fra l'altro non c'è un Islam che cresce, ma non è preponderante, ed è uno degli attori più significativi. Sono fenomeni strutturali, ci dobbiamo chiaramente attrezzare a viverli. Quindi semi ed elementi di trasformazione. Cos'altro si può fare? Si può pensare a un modello di inclusione, integrazione, parole che stridono. Noi abbiamo grandi paesi europei che in parte hanno mostrato quali siano i limiti, i successi e gli insuccessi dei vari modelli. Il modello francese assimilazionista, impraticabile, perché è un ricatto davvero: o diventi o ti sforzi di diventare francese rinunciando al resto, oppure niente, poi lo diventi ma non sei francese comunque. E allora si arriva a quella meravigliosa poesia di Ungaretti dedicata a Mohammed Shehab, che si conclude col suicidio: non sapevi più essere arabo, non eri Marcel ma eri Mohammed, non sapevi più essere l'uno nell'altro. E sarà solo Ungaretti ad accompagnare la vittima di questo tentativo fallito di sostituzione identitaria. Non si può fare. modello multiculti, modello tedesco. Beh, se avessi avuto più tempo vi avrei citato una sentenza che qualche anno fa è stato molto scalpore, riconoscimento. Le culture chiuse, no, derive comunitariste, vivono tutte insieme, ma se si vive insieme non si può stare chiusi. La dimensione dell'inter ci vuole, le società sono multiculturali, ma noi puntiamo ad una società interculturale. Multiculturale è un termine descrittivo, interculturale è un termine prescrittivo. A che eccessi si può arrivare? Lo cito perché è importante. In un processo avvenuto ad Hannover, un imputato sardo accusato di violenze nei confronti della compagna viene condannato con delle attenuanti culturali, antropologiche. È sardo. E quindi nella sua cultura è previsto che ci sia un certo tasso di sopraffazione sulla donna, quindi in nome del rispetto di questi diritti culturali si potrà, come dire, godere di una riduzione della pena. Naturalmente si è scatenata l'ira di Dio, ha reagito la regione Sardegna, perché qui non è, questa non è della buona intercultura, voi lo capite, perché il principio dell'integrità personale, della salute, del rispetto va difeso. Ecco, allora queste sono le questioni che si trovano sul tappeto, ve ne sono anche molte altre, non ho il tempo di poterle trattare, ma siamo impegnati in un processo di questo genere in cui non ci sono ricette e quindi dobbiamo impegnarci. A che livello? Beh, ci sono le grandi politiche a livello nazionale e poi quelle locali, e qui chiudo. Modelli italiani, via italiana, è un documento del 2007, noi non abbiamo condizionamenti preesistenti, abbiamo avuto un colonialismo purtroppo rimosso, ma che non ha lasciato, come dire, tracce significative. Non abbiamo le tradizioni francesi e inglesi, siamo cioè nella condizione di poter pensare a un modello altro. Dobbiamo volerlo fare ed è una volontà politica nazionale ma anche locale, perché l'Italia è diversa, è un paese eterogeneo. Lo è costituzionalmente, lo è da sempre. Gli arabi rinunciarono a conquistarla perché era un paese troppo lungo, non vale la pena, troppo lungo, troppo stretto, grossa fatica per conquistare poi che cosa. Ecco, le nostre differenze non sono solo un fattore apparente di fragilità, è un fattore di forza. E vorrei chiudere su Mimmo Lucano, quanti di voi lo conoscono? Penso che il nome si sia diffuso dopo che Forbes l'ha indicato come uno tra gli uomini più influenti sul pianeta, con una sorpresa enorme, per lui in primis, che non lo sapeva. Cosa ha fatto Mimmo Lucano? Insegnante, Riace, sbarchi, 1998, Riace paese spopolato dall'emigrazione, arrivo di gente disperata. Mimmo Lucano attua una operazione pragmatica molto efficace, pragmatismo, non grandi idee, pragmatismo. Ma io qui ho le case vuote, gente emigrata che non torna più, gente che non sa dove andare. Interseco. Farò in modo che le case vuote di Riace possano essere abitate dai nuovi arrivati e innesca una sinergia che non è fatta dal singolo sul singolo, ma è fatta dal singolo con la creazione di reti. Quindi ha l'appoggio di Banca Etica, aderisce a un progetto SPRAR e si inventa questa forma di, come dire, di rivivificazione, di rigenerazione di Riace. È Riace ad avere i vantaggi positivi, le ricadute positive dall'avvento di persone che sono risorse e alle quali si dà la dignità di un'accoglienza vera e di un'accoglienza non assistenziale, perché loro lì lavorano, hanno riaperto la scuola, hanno riaperto il forno, hanno riaperto i laboratori artigiani, hanno creato una microeconomia che ha una sostenibilità. Il modello è diventato una legge regionale del 2009, noi non lo sappiamo, ma in Europa guardano a questo modello di Mimmo come un modello possibile. Ma è chiaro che l'Italia ha tante realtà, è in quelle tradizioni lì che dobbiamo riscoprire la possibilità di ridefinire la polis. Comunità di prossimità, reti, vanno riattivati quei germi, come dire, intontiti e storditi anche dalle crisi, laddove è possibile rigenerare un tessuto. E credo di trovarmi in un contesto in cui i semi di rigenerazione sono molti. Il modello Riace non va bene per il modello, non è un modello adottabile in ambito padano. Lì c'era tutta la tradizione della Magna Grecia, c'è già una lettura antropologica molto efficace del recupero anche delle radici originarie, del concetto di xenia, di ospitalità. qui c'è dell'altro, ci sono altri valori, bisogna riattivare quelli. Le risposte alle volte si trovano lì e devono essere creative. Considerate che noi abbiamo un'emigrazione molto diversificata, politiche nazionali che dettano i principi, ma poi attuazioni virtuose, generative, creative sul luogo. E in questo direi che il contributo che le donne possono dare, secondo me, è fondamentale per la capacità che hanno di pensare in modo diverso, di essere insomma i cuori pensanti della baracca, come diceva Etty Hillesum dal suo campo di internamento. Ecco, io questa capacità del pensiero femminile di rigenerare la rivaluterei. Occorre riattivare quella che viene chiamata da Marina Valcarenghi la funzione femminile del pensiero umano, che è la funzione che cura le connessioni, è la funzione che sa alimentare e non sfruttare. Marina Valcarenghi dice: abbiamo imparato a sfruttare il pianeta ma non sappiamo alimentarlo. Ecco, è soltanto attraverso la compartecipazione, la convivialità delle differenze che è probabile costruire una polis in cui non prevalga soltanto l'aggressività reciproca, l'egoismo e la chiusura degli orizzonti.